tutte. Che bello.
Maria ci parlerà della situazione della Colombia partendo da un quadro generale della storia recente.
Tutte, che grande piacere, onore e emozione stare sulle frequenze di questa bellissima radio, Radio Blackout, sinceramente una delle cose più belle di questa città. E come vi avevamo detto, io vengo qui a informarvi su una storia, la storia del nostro caro paese Colombia. Una storia lunga, per cui in realtà la storia che vi parlerò oggi non è proprio recentissima, partiamo proprio da 10.000 anni fa. E sì, parliamo di una storia con un sacco di elementi. Quindi forse partiamo con l'emblema musicale del nostro paese, che è il caro inno nazionale della terra colombiana. Un inno che, come tutti gli inni, rappresenta un paese, però in questo in particolare si vede proprio l'essenza di un dolore, diciamo, di una terra schiavizzata, liberata, però che in realtà non è stata mai proprio liberata dal yugo del mostro capitalista, nemmeno del mostro colonialista. Quindi, vi lascio sentire 3 secondini, magari da questa bella tonata, e torno con 10.000 anni di storia.
Mi nombre è Culero Connor, soy chusa de Potosí de Parra, quando cammino por las casas de mi barrio.
No, scusate, abbiamo sbagliato, non è questo l'inno nazionale, però no, insomma, ascoltatevelo per un attimo e adesso andiamo a cercare.
Con eso yo construí un gran puente para pasar al otro lado de las serpientes. Mi nombre es Culero Connor. Soy cruza de Potosí de Parra. Cuando camino por las calles de mi barrio, hago saber que me espera sin calvario. Estoy alerta de lo que haces. Cuando te muevas es mejor que no te atrases. Soy grupo chaco, be careful bando. No te hagas el mato con mis palabras, te machaco. Hazte un lado que borrombo.
Bene, ok, l'abbiamo trovato, questa la riascolteremo dopo, ed ecco l'inno nazionale di cui parlavamo prima. Bene, ora immagino che in ascoltatori e ascoltatrici sorgerà naturale la domanda di per quale motivo stiamo mettendo un inno nazionale. Ovviamente non è per, come dire, elogiare la nazione della Colombia, ma insomma Maria ci spiegherà qual è il significato.
Sì, assolutamente non è per riflettere un sentimento patriottico, anzi è proprio per un po' desmitificare la versione di patria che ci hanno venduto nella nazione colombiana, ben secondo me dal 1920, quando si è fatto questo inno, che in realtà è scritto di un bellissimo poeta che in realtà stava veramente illustrando la sofferenza di un popolo schiavo, diciamo schiavo del 1700 in poi. Quindi in realtà, come tutte le contraddizioni della Colombia, è un inno che parla della liberazione di un popolo che invece non è stato mai liberato. Quindi sì, lontanissimissimi i miei compatriotti, diciamo, di un sentimento di patriottismo a questo inno, in realtà illustra un pelino sì, un sentimento perenne di schiavitudine, quindi importante riferirsi più che un altro alla lettera, più che appunto che a una bandiera e che a un'elite che ha deciso come andava la storia.
E proprio per questo andremo oggi ad approfondire un po' di storia, anche per comprendere quali sono i fatti più recenti di cui abbiamo letto nei giorni scorsi, quindi proteste fondamentalmente per necessità materiali anche legate alla pandemia che insomma nel Sud America ancora non sembra scemare e che però hanno radici molto lontane nel tempo.
Mi nombre è un Conor, soy cruza de potrici de perra. Quando cammino por las casas de mi barrio, me gritan cuidado con la fiera. Yo tengo hijo en los 8 continentes, y a todos ellos yo les saqué los dientes. Con eso yo construí un gran puente para pasar al otro lado de las serpientes. Mi nombre è un Conor, soy cruza de potrici de perra. Cuando camino por las calles de mi barrio, hago saber que me espero sin calvario. Estoy alerta de lo que haces, cuando te muevas es mejor que no te atrases. Soy grupo chaco, be careful bando, no te hagas el mato con mis palabras te machaco. Hazte un lado, que borromba tu tierra, como va de rama le meto gol a tus perras. Ya lo sabes, ahora me imploras, después querrás beber de mi cantimplora.
Ecco, caro e cara ascoltatrice, rimontiamoci a 10.000 anni fa nella bellissima terra di Colombia. Colombia detta perché è arrivato un tal signore Colón e ha deciso che una terra così prolifera e bella doveva portare il suo nome, come molte cose diciamo che ci hanno successo nella storia. 10.000 anni fa si data prima, la prima diciamo civilizzazione che si può riconoscere nella nostra terra, e diciamo che la vera fondazione di Colombia la fanno gruppi che potremmo dire indigeni. Ci sono Muiscas, Taironas, Quimbayas, Enues, una parte Inca anche, ci sono Guayús, ci sono San Agustiniani, c'è una veramente una diciamo una flora di culture molto ricche, ancestrali, in cui in realtà prima della colonizzazione e del cristianesimo diciamo abbiamo una popolazione che sostanzialmente si dedica a una vita ritualistica senza veramente troppi casini, qualche invasione interna non diciamo esagerata eccetera. Solo che un giorno la storia ci va un po' male.
Quiero ser nada, tú sabes que sumo que se cuide de lo azul, si no terminara siendo un portero de un
La storia ci va un po' male e arriva un tal Felipe V, detto Felipe el Animoso. Felipe l'Animoso nel 1717 manda una squadron con un tal Colón anche e fanno questa scoperta casuale. Ragazzi, in teoria loro stavano andando alla India e si trovano, ups, Sud America. Cosa che sinceramente dopo 200 anni di diciamo inquisizione, infatti, non sembra troppo casuale, anzi sembra proprio che botta di culo, guarda. Abbiamo una forza che in Spagna stessa ha comprovato essere una maniera di pulizia perfetta, che è il cristianesimo. Mi sembra che a questi indianini che abbiamo già guardato lì, che si fanno le sue cose, che se li facciamo vedere un specchio impazziscono, adesso con un cristianesimo li facciamo fuori in 2 secondi. E così amici, si arriva a una famosa storia in cui in realtà poche volte si racconta la storia giusta. Tanto è ingiusta che noi colombiani siamo fieri di celebrare il giorno della razza, che è il giorno che Colón è arrivato in America. Pensate voi, noi piccoli discendenti di indigene delle terre poderose, invece celebriamo il giorno della razza.
Ed è un giorno, una festa nazionale.
Sì, è il 12 ottobre. Bellezza, bellezza. Allora, detto questo, stiamo parlando che, diciamo, la violenza istituzionale, se la vogliamo chiamare, ha delle radici ben lì. In realtà abbiamo delle radici colonialiste molto forti, in cui in quel periodo la Colombia si rifonda, diciamo, e si crea la vera e ufficiale fondazione da questo paese, in una popolazione conformata di indigene e pochi sopravvissuti, una popolazione africana, in un traffico di schiavi che ha durato molto 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 tempo, avanti e indietro dell'Africa, della Spagna, della Colombia, eccetera eccetera, e degli spagnoli, che in realtà in Colombia ci è arrivato un po' il peggio del peggio. Quindi questo paese, che era promesso paradiso, viene veramente costruito sulle basi della schiavitù, la disuguaglianza e le minoranze schiacciate già ben del 1700, e la storia in realtà non cambia, diciamo, manco adesso. Quindi, ragazzi, stiamo parlando di secoli e secoli di una violenza molto 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 bene conformata, molto istituzionalizzata, in cui in realtà pochissimi sono ricchi e tanti tantissimi sono poveri, minoranze, schiacciati, assassinati, e lo vediamo in tutte le notizie.
Los meten a las privadas, no estudian ni aprenden nada, pero van pa presidentes que los mantenga su madre patria. Su madre patria, que los mantenga su madre patria. Su madre patria, su reverenda madre. Su madre patria, que los mantenga su madre. Su madre patria, vengo con este merengue pa' decirle al policía que cante esta melodía, que se aprenda los pregones contra sus viles patrones. Que los mantenga su madre patria, que los mantenga su madre. Su madre patria, su reverenda madre. Su madre patria, que los mantenga su madre patria. Su madre patria.
E io intervengo a gamba tesa e ti volevo chiedere una cosa. Hai parlato appunto della scoperta della Colombia, che in realtà non è una scoperta, perché lì qualcuno già ci abitava, e mi viene in mente il caso di Colombo e della scoperta dell'America, in particolare legandolo a quello che succede oggi, alla distruzione e l'abbattimento che avviene negli Stati Uniti delle statue di Cristoforo Colombo, che qua in Italia quasi sempre non viene capita, e ti vorrei chiedere appunto una tua idea su questa cosa, la tua prospettiva.
Bene, molto interessante. Allora, la mia prospettiva è letterale. Colombia si chiama Colombia perché è arrivato un, non si sa se genovese, portoghese o spagnolo, signore con un taglio di capelli fantastici.
Interessante, tra l'altro, che da queste parti, o meglio in Europa, la figura di Colombo quanto nazionalità è molto contesa,
infatti,
proprio perché è visto come un personaggio importantissimo per la storia da questo punto di vista. Allora, invece è sicuramente diverso dal punto di vista di chi è stato colonizzato.
Sì, sicuramente diverso, però in realtà diverso da, diciamo, penso che purtroppo la nostra riflessione su questi topici è anche molto recente, nel senso, come la storia stessa di Colombia, penso che purtroppo non ci siamo neanche noi colombiani questionati troppo a queste figure fino agli anni, forse anche 50 in realtà. E quindi anche lì è un momento molto recente della storia in cui diciamo, aspetta un attimo, ma come mai ci chiamiamo Colombia? Ma come mai abbiamo permesso a questo tipo di figure, come figure anzi positive, no? In cui molte volte ci è stato detto anche, non lo so, io nel mio caso particolare vengo da una scuola che faceva parte del sistema educativo spagnolo e che era la scuola dell'ambasciata di Spagna in Colombia, quindi il mio discorso verso me è sempre stato un discorso tipo, meno male noi siamo venuti qui, perché sennò voi sareste a mangiarvi gli uni agli altri, o non parleresti spagnolo, o a queste cose assurde, no? Quindi certamente adesso questionarci appunto a queste figure, e magari in una sorta di bel esorcismo collettivo, abbattere il simbolo fisico che abbiamo nelle piazze, tutto. E io credo una maniera molto interessante, sì, molto giusta, di creare quasi una psicomagia verso a quello che è stata una figura comunque di oppressione, no? E di imposizione di una cultura che decisamente non ci apparteneva.
E che sicuramente ha anche molte ripercussioni sul presente.
Cioè, la lingua stessa, noi siamo il secondo paese del mondo che parla spagnolo, in un paese in cui solo si parla spagnolo, no? E i dialetti sono veramente comunque molto, sì, spanoparlanti, cioè non abbiamo nessuna... Diciamo che questa pulizia si è fatta totalmente bene, che in realtà è un paese che in quegli aspetti è molto omogeneo, cosa molto contraddittoria invece a quello che succede politicamente, in cui la omogeneità è veramente inesistente, no? C'è solo disuguaglianza.
Torniamo al volo un attimo a Torino. Ci sono due linci dei militari e la polizia cinofila in via Montanaro, vicino al mercato di piazza Foroni. Cisti. Sono la melassa che ride.
Allora, caras lindas de mi gente negra, ecco, Ismael Rivera in questa canzone che stavamo sentendo parla delle facce belle della nostra gente negra, della nostra popolazione africana, storicamente importantissima per la costruzione della nostra nazione, ci fa riflettere certamente su un bel po' di tematiche che stiamo vivendo in questo momento, però noi continueremo adesso un piccolo repasso, e questa volta diciamo è storico, però è contestuale nel nostro tempo e in quello che stiamo vivendo, e io diciamo con l'aiuto di molte persone molto intelligenti della mia terra ho individuato 5 aste, diciamo, cinque assi, grazie, a quello che conforma il nostro conflitto armato, un conflitto che si dichiara per la ONU e tutti quegli grandissimi pensatori delle parole che dobbiamo capire noi umani, come la guerra più antica dell'umanità. Stiamo parlando dichiarati ufficialmente 50 anni di guerra, di conflitto armato, in cui attraverso il tempo e attraverso le complicazioni, diciamo, la Colombia si è frammentata in mille pezzi e la Colombia si è desanguinato, e che secondo me è importante riflettere anche perché secondo me è un piccolo modello di una cosa che comunque capita a grande scala, e adesso lo stiamo proprio vivendo tutti. Punto numero uno. È forse uno dei punti più importanti storicamente, e stiamo parlando della disputa per la terra e il conflitto agrario, il conflitto nei campi di Colombia. Quindi diciamo che quando si parla di conflitto stiamo parlando di un conflitto di distribuzione, di accesso, e storicamente è a quel punto neuralgico che ha attraversato, diciamo, la storia della Colombia. È stato proprio la disputa per il territorio nazionale, territorio compreso come proprio la terra dove tu puoi lavorare, sembrare una patata, crescere una famiglia, eccetera, eccetera. E a questo forse è l'elemento che ha generato una serie di dispute e un sacco di violenza. E, diciamo che in questa disputa, durante gli anni, si cambia di ideologia, si cambia di nome, una volta se le Lenin, un'altra cosa da fare, però sempre sono tipo gruppi che o difendono la terra dell'oppressione elitista, diciamo, di un governo di destra tendenzialmente, o neoliberalista, che veramente è stato a questo punto che è partito proprio il demone, però boh, ci torniamo con più precisione lì, e o la disputa, tipo, diciamo, il popolo confrontato a questo mostro con, diciamo, le mani, no? Perché boh, siamo in una situazione politica in cui abbiamo una terra frammentata, in cui il governo veramente non arriva sino in pochi posti, diciamo, e in maniera di protezione invece in maniera di aggressore e di esploitatore, sì, di una maniera in realtà di un'erenza molto colonialista, arriva ovunque e diciamo il campesino, il contadino, l'indigena vive o correndo o dovendo veramente lottare con i pochi affari che ha.
Allora, riguardo questo primo asse, hai accennato la questione dell'accesso alla terra. Che cosa si intende?
Allora, per accesso alla terra possiamo dire o capire, innanzitutto, boh, storicamente, come abbiamo parlato, diciamo, una sorta di eredità feudalista, no? In cui, boh, pochi hanno la terra, si affitta nel meglio dei casi, però in realtà simplemente si sfrutta la terra a nomi di, boh, desde la storia del 1700, il re di non so dove, il re di non so quanto, il conde degenera la storia e ci troviamo in fronte a un paese che appunto è fatto di feudalisti, diciamo, in cui, boh, un'altra volta, pochi hanno la terra, la sfruttano con le mani di afrocolombiani, campesini, indigene, e creano una breccia di disuguaglianza abismale, però possiamo anche parlare di un accesso anche fisico, nel senso ci sono tanti posti della Colombia inaccessibili, no? Ci sono foreste amazzoniche, eccetera, eccetera, in cui boh, la vita è piuttosto difficile. Per cui non è nato lì, cresciuto lì e magari conosce il territorio, no? E lì, diciamo, nel conflitto armato ha giocato una parte importante, nel senso che molti dei nostri gruppi subversivi sono sempre stati nelle foreste, ad esempio, dove la forza militare entra, però forza non esce, diciamo, dei pochi casi, perché un'entità militare come la colombiana, capirete che non solo è una forza violenta e molto bene allenata, però boh, è anche massiva. Stiamo anche lì, c'è un punto molto importante che magari possiamo anche inserire dopo, sì. E ragazzi, come si poteva temere? Questo è un tema veramente lungo, però boh, passiamo un po' veloci. Allora, una seconda, diciamo, faccia o punto, scusate, di questa storia è appunto l'assenza di garanzie per la partecipazione politica. Questo vuol dire che Colombia, e qui ci inseriamo magari avendo solo 12 minuti, in la violenza istituzionale UE, che è il tema più attuale che abbiamo nel mondo, diciamo. E quindi quando si parla di assenza di garanzie per la partecipazione politica. Stiamo parlando un tema che vediamo attraverso la storia di Colombia, che è come l'opposizione o tutti i gruppi alternativi a, diciamo, una destra, una elite politica, non hanno mai avuto un spazio vero di rappresentazione, no? Diciamo, appunto, etni indigene, qualsiasi tipo di gruppo che si voleva organizzare in una maniera, diciamo, alternativa. Già non parliamo nemmeno di subversività, parliamo anche di avere un'altra opzione. Era assolutamente, ed è ancora adesso, perché adesso è proprio il pezzo forse più cruento della storia, è completamente zittito, ammazzato, annullato. Quindi a questo è anche, diciamo, la gamba sinistra proprio di questa storia. E lì, se vogliamo, appunto, ci possiamo inserire già direttamente in quello che pensavo che magari tenevamo per la fine, però se no possiamo anche fare un po' un ripasso veloce.
Come preferisci, andiamo pure col ripasso.
Ok, allora, un terzo punto. Punto anche molto di moda, visto che Netflix ci fa anche delle teleserie in cui un figlio della sua, magari anche degna madre, come Pablo Escobar, viene diventato una sorta di eroe nazionale, bugia, è il narcotraffico. E cosa ha fatto il narcotraffico nella nostra terra? Il narcotraffico non è stato solo Colombia spaccia della cocaina nel mondo o Colombia produce tipo la maggiore quantità di foglie di coca, no. Il narcotraffico è stato un fattore decisivo della storia delle armi in Colombia, perché ha generato proprio recursi lì dove non c'erano, e per recursi stiamo parlando tipo armamento, gente che era preparata per ammazzare, gente che dove non arrivava il governo arrivava il narcotraffico, narcotrafficante e i gruppi armati sorgenti da questa situazione. È stato anche decisiva perché grazie al narcotraffico gli Stati Uniti sono stati in grado di intervenire di maniera clamorosa sulla nostra terra con i suoi bei programmi tipo War on Drugs. Vamos, sono partiti in gamba con Reagan e tutti i suoi amici. Il narcotraffico è anche un altro punto che ci possiamo perdere 5 puntate, perché però diciamo che lo più importante a capire da questo punto è che il narcotraffico è stato decisivo come fonte principale di recursi e come un governo dove non c'era il governo. Quindi,
Me coge un policía, me lleva arrastrando la rodilla, desde frenado me mortifican. Sucio policía, no hay diversión, para que absoluta la solución. Sucio policía, no hay diversión, para que absoluta.
Ragazzi, quarto punto importantissimo. Siccome bene siamo un bel paese d'ereditanza, eredità colonialista, e questo non cambia in realtà molto nel presente, nella modernità della nostra nazione, e il contesto mondiale, diciamo, o diciamo le pressioni internazionali che ha sofferto la Colombia sono stati anche un fattore completamente decisivo della storia che viviamo, e soprattutto diciamo la strumentalizzazione della violenza, del potere, delle forze militari, della intervenzione militare americana, perché stiamo parlando che in Colombia adesso tipo ci sono dei militari americani che girano per strada come se fosse terra loro, bellissimo. E quindi sì, parliamo di un punto molto importante in cui, come diceva prima, soprattutto attraverso a quel momento storico della guerra al narcotraffico, Stati Uniti ha una presenza importantissima in Colombia a livello politico, e quindi lì ci troviamo non solo appunto presenza, sino una forte pressione per dare risultati della lotta contro il narcotraffico, risultati dopo della lotta contro il terrorismo, perché cambiate le politiche lì, cambiano anche i termini e le parole ci condannano sempre, e quindi già non stiamo parlando di narcotrafficanti, adesso parliamo di terroristi, e nella parola terrorista, come ben sappiamo, capiamo e abbiamo anche comprovato, è un sacco in cui tu ci puoi mettere anche il cane della vicina, proprio vai.
Tocalo con sabor e anarchia. Punchetos, no punchetos.
que sabe dónde está el poco de fango.
Caro ascoltatore, la cumbia è nata in Colombia.
Mira che ben policia, la policia, il domingo voy a la calle.
Quinto punto, importantissimo anche, e più che altro risultato di tutto questo che vi ho raccontato in maniera molto superficiale, è la presenza frammentata e corrupta dell'Stato nel territorio nazionale. E qui ci troviamo di fronte a un paese in cui c'è più territorio che Stato, come ha detto il nostro bellissimo Galán, un grande pensatore, ovviamente assassinato perché era troppo geniale come per andare incitando al popolo colombiano a essere libero, diciamo. E questo significa che appunto ci sono tanti posti della Colombia in cui non c'è una presenza statale. Non c'è una copertura statale, per questo non stiamo parlando appunto dell'oppressore maledetto, sino proprio a quel minimo di garanzie per cui la gente non vede i suoi diritti basici violentati da gruppi armati, violenza comune, eccetera, eccetera. E anzi, lì dove non c'è la presenza statale, però c'è la presenza militare. Una presenza militare che entra sempre e spesso a volentieri comunque in conflitto con un governo. Ah, che cosa strana, no? Uno sempre pensa, vabbè, però i militari non stanno d'accordo con il governo. E la Colombia molte volte no.
Bene, in generale in Sud America si è visto più volte una sorta di conflitto tra l'istituzione Stato e invece le forze armate, quindi mi sembra che sia piuttosto un punto molto, molto importante per comprendere sia la storia sia anche il presente. E dato che purtroppo il tempo a nostra disposizione oggi sta per scadere, ma sicuramente rinviteremo Maria a questi microfoni, volentieri. Passiamo all'argomento, diciamo, principale, il culmine di tutta questa introduzione, che è quella della violenza istituzionale oggi.
Allora, violenza istituzionale oggi, facciamo anche un repasso.
Ok, minimo, anche un po' ieri.
Minimo di ieri e l'oggi. E l'oggi in Colombia in realtà lo dobbiamo capire come un oggi che appunto parte 50 anni fa. Che se l'oggi comunque dei nostri nonni e se l'oggi magari anche dei nostri genitori in realtà. Quindi è un oggi, stiamo vivi ancora in questa storia. Quindi super 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 veloce. 9 aprile del 48, è il leader di masse più importante della nostra storia, Jorge Eliezer Gaitán, viene assassinato a mani delle eliti colombiane. Quando a queste eliti hanno reso conto che a questo leader di sinistra aveva riuscito a portare su l'spirito, la morale e la forza del popolo colombiano, quindi diciamo che a questo evento qui apre proprio a piena porta a quello che noi denominiamo violenza istituzionale. Si vede la clara, diciamo, il chiaro potere e capacità di un governo di destra, elitista, borghese, proprio a ammazzare in faccia di tutti il leader più amato della Colombia, diciamo, parlando ovviamente del popolo, perché i leader più amati della Colombia borghese sono quelli che lo hanno ammazzato. Quindi lì partiamo con a questa violenza istituzionale. A questo episodio ha aperto un periodo, diciamo, un po' scabroso nella nostra terra, e in un momento, diciamo, dopo circa 10 anni di dispute e boh, cercare di capire come mai si può assassinare un leader così alla nostra faccia, confronti eccetera. E nel 58 si crea una storiaccia molto brutta che si chiama il Frente Nazionale. Cosa vuol dire? E da questo momento liberali e conservatori nella Colombia borghese si uniscono e dicono: ok, noi adesso facciamo un patto per cui entra di noi ci distribuiamo il potere della Colombia di 4-4 anni. Così, diciamo che a questo periodo che va addirittura del 58 al 74, ragazzi, parte una maniera di governo che genera proprio un stato di violenza sociale ed esplotazione del popolo colombiano, che diciamo è una sorta di modello che è molto attuale, diciamo. Parte l'educazione privata, si desplaza forzatamente la gente della terra campesina, e i salari delle persone scendono e proprio si genera una sorta di meccanismo terribile del yugo del popolo colombiano.
Purtroppo appunto il tempo a nostra disposizione è quasi scaduto, perché dall'altra parte è già arrivata Narres che non avevamo visto e...
ecco, niente, ragazzi,
quindi chiuderemo velocemente,
sì. Potremmo parlare secoli, però boh, chiudiamo facendo un punto con il 2020. Presidente della Colombia, disastro, il presidente più giovane della Colombia. E da questo momento, solo per darvi dati, per farvi un po' riflettere, a quello che va del 2020, che stiamo parlando 6 mesi, hanno ammazzato ufficialmente, a forze militari, 50 leader indigene. E gli ultimi, diciamo, 2 anni di governo a questa persona, ufficialmente più di 200 persone, leader sociali de LGTB, indigene, leader sociali sono stati ammazzati a nome dell'Stato colombiano paramilitar, perché l'Stato colombiano in questo momento è un Stato che alimenta una guerra antica come l'abbiamo visto, però che soprattutto sta facendo una violazione dei diritti umani clamorosa, in cui in realtà noi di là non possiamo fare molto perché la minaccia è proprio diretta. E speriamo trovarci in una puntata che possiamo approfondire, però la riflessione, amici, e la domanda è: questo che stiamo vivendo in Colombia comunque è un modello che secondo me di una maniera o l'altra si ripete in tutto il mondo, e lo stiamo vivendo negli Stati Uniti, in Italia, stiamo vivendo la guerra contro un Stato di corporazioni, capitalista a morte, e la morte viene a noi civili.
E tra l'altro